se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ciao a tutti e bentornati anche questo sabato qui su Dufere Boldrin. Mike, finalmente siamo nello stesso fuso orario.
Dicono che siamo sullo stesso fuso orario e anche in terra veneta tutti e due.
In terra veneta, incredibile. È quasi una chiacchierata di persona questa rispetto a quando sei in Cina, in Birmania, in Stati Uniti, in Bangladesh, dappertutto, insomma, dappertutto.
Il giramondo non ci dobbiamo sgolare oggi.
Il giramondo è tornato, infatti non devo urlare per farmi sentire fino a Nuova York o, insomma, a St. Louis. E, bene, siamo qua e quest'oggi, anche se siamo partiti un po' allegri a chiacchierare e ridacchiare, parliamo di una cosa che non ci rende allegri, non ci rende affatto, perché oggi parliamo di autoritarismo, parliamo di alcuni episodi e cerchiamo di ragionare su un fatto che la polizia di Stato dichiara pubblicamente di essere in un connubio perfetto con la Lega. Ti cito testualmente quello che ha detto uno dei dirigenti del SAP, il sindacato di polizia. Lui dice: la Lega ci ha resi finalmente figli del governo e non più figli dell'opposizione.
E questa cosa ho sentito il tuo audio su questo. Purtroppo è solo uno delle dozzine di elementi che si stanno, come dire, si stanno accumulando. Non so bene cosa voglia fare il paese più che il signor Salvini.
Sì, perché no? Non vedo reazioni, non vedo, il PD non ha detto niente a riguardo. Secondo me questa è una delle cose più gravi degli ultimi anni e nessuno dice nulla, i giornali non dicono nulla, anzi c'è quell'episodio lì anche della professoressa nel liceo, cioè una roba fenomenale. Salvini fa pure il preside adesso.
sì, infatti questa la cosa grave è, cioè, un poliziotto che fa una dichiarazione del genere, e cioè che lui finora ritiene che dal suo corpo di polizia di Stato abbia di peso, abbia avuto come riferimento politico l'opposizione, e che adesso sta al governo, è uno che evidentemente non ha capito qual è il suo lavoro, non ha capito che c'è una Costituzione, che ci sono delle istituzioni, delle regole che sono indipendenti da chi stia al governo o all'opposizione, e che lui quello è il suo lavoro. Se poi chi sta al governo quelle regole le cambia con la maggioranza parlamentare, va bene, lui seguirà le nuove regole, però finché le regole sono quelle, quella è la cosa. Questa cosa di Palermo è forse ancora più grave, cioè una violazione talmente gigantesca della libertà di parola e di pensiero che fa ridere. E Salvini poi, con questo tono a metà fra il bonaccione e il minaccioso, no? Che decide se la professoressa deve essere reintegrata, fa il ministro dell'istruzione, fa il provveditore degli studi, fa il presidio, come si chiama adesso, direttore scolastico, e decide che non si può. Cioè, la cosa più incredibile c'era ieri, credo, su uno dei giornali italiani, dichiarazioni verbali in cui questo qua dichiarava che decide lui se si può o non si può paragonare un certo provvedimento di legge, forcaiolo tra l'altro, come questa sua orrenda cosa chiamata sicurezza, che è solo insicurezza, alle leggi razziali o meno. Ora, che la signora e i suoi studenti avessero torto o ragione dal punto di vista storico, lo dibatteremo, ma è oggetto di dibattito, appunto. Non è il ministro dell'interno che decide che, siccome non gli va bene l'argomento, allora questa va sospesa a scuola. Siamo a due passi dallo stato autoritario. Questo chiaramente lo persegue. Vedremo cosa succede oggi a Milano, dove questo vuole fare la prova di forza. Io sono, appunto, come te, assolutamente esterefatto dal silenzio della società civile.
Sì, anche perché, cioè, appunto, i vari Zingaretti, Zingaretti non ha detto nulla, per esempio, cioè, il PD alla fine è il partito di opposizione, il primo partito di opposizione, la cosa è abbastanza agghiacciante, perché, insomma, se il primo partito di opposizione non grida veramente al pericolo di fronte a questo, io mi chiedo cosa stiamo facendo, anche perché poi, cioè, a me non sembra che ci sia nessun tipo di controbilanciamento a questo, ma non solo dall'opposizione, non c'è neanche nessuno che sta facendo un esposto per questi fatti, niente di niente, quindi non vengono neanche chiamati in causa i poteri di controbilanciamento.
Sembra, in Italia sembra, cioè c'è un'atmosfera, appunto, da stato autoritario, diciamo, sono qua davanti, l'ho aperto apposta, cerco di non farlo perché lo trovo disgustoso, cioè, però il Corriere della Sera, la pagina online, No, di nuovo, Salvini, amico dei mafiosi, indagata la donna che ha esposto lo striscione. Cioè, mai possibile?
Non
E ce n'è uno al giorno. E mi domando, la gioventù italiana, la gente che ci ascolta, cioè, svegliatevi, eh? Cioè, svegliatevi perché è una cosa seria. Cioè, non è che facciate spallucce, ho capito la vecchia abitudine italiana, ma del freghiamoci, ma vabbè, volete tornare davvero ai tempi bui? Tornateci, il resto del mondo vi abbandonerà, altro che
Ma
grande
in
manifesto
realtà il
sovranista.
problema è che io questo l'ho visto, l'ho toccato con mano proprio dopo che ho pubblicato il video, insomma, che hai visto quello sull'episodio accaduto qui a Schio lunedì scorso. Ho ricevuto una montagna di messaggi di gente che mi dice: ma guarda che è una cosa normalissima. Alcuni dicono che è una cosa normalissima perché sono dei palesi fascisti sotto
Cioè, cos'è che è
mentite spoglie.
normalissimo?
È normalissimo che di fronte a un pericolo di ordine pubblico l'arbitrio del poliziotto sia l'unico criterio per decidere se allontanare delle persone o meno. Cioè, per alcuni è veramente normale. Alcuni dicono che è normale perché appunto sono dei fasciti sotto mentite spoglie, cioè gente che veniva, probabilmente che aveva i bulletti alle medie che gli mettevano
Sì,
la testa
no, è
dentro
meglio
il
essere
cassonetto
coscienti, perché l'Italia è
dell'immondizia.
un paese strapieno di fascisti. Io
Assolutamente,
l'ho sempre
assolutamente.
pensato perché purtroppo, e qua andiamo alle radici storiche di tutto questo, la pulizia post-fascista non è stata fatta.
Eh no.
Meglio che ce ne rendiamo conto. Sì, abbiamo probabilmente di fronte, obiettivamente, se non la maggioranza, una quantità sostanziale di italiani che vuole uno Stato autoritario
Sì,
fascista.
sì, sì, sì. Ma guarda, io
E che è
questo lo.
annidata profondamente nei corpi dello Stato. Però è meglio
Cioè.
rendersene conto dopo 75 anni. Alcuni di noi l'hanno detto, io da quando ho l'età della ragione, praticamente, le regole, le strutture, gli apparati dello Stato sono guidati da una logica, da una mentalità e anche da delle regole assolutamente tipiche di un regime
Sì,
autoritario.
io questa cosa qua l'ho discussa 3 settimane fa in un podcast. Il fatto che è incredibile, che non si sia mai fatto un processo al fascismo, come se aver appeso Mussolini in piazza avesse di fatto cancellato le radici del fascismo, quando in realtà Mussolini era un sintomo di un sentire sociale, di un atteggiamento sociale molto ben radicato. Voglio dire, quando Mussolini andava in piazza c'era veramente le piazze piene di gente che lo acclamava, prima e dopo le leggi razziali. E non è che semplicemente avendo ammazzato Mussolini. Infatti, io lì, per esempio, una delle cose che dico sempre è che io no, non è che mi incazzo, però trovo molto fastidioso il fatto che persone di sinistra, antifascisti, continuano a scherzare sull'aver appeso Mussolini in piazza, perché quell'episodio lì, per quanto, oh vabbè, possiamo dire anche comprensibile emotivamente, questo è finito nelle mani di gente che era stata perseguitata, e quindi. Però quell'atto lì ha simboleggiato per la società italiana il superamento del fascismo, di fatto facendo sopravvivere all'interno del tessuto
Bravissimo,
sociale il
esattamente.
fascismo.
Per cui si è fatto l'atto simbolico su due e tutto il resto è passato indenne. Nessun
Esatto.
processo, nessun arresto,
Niente.
nessuna indagine serie, le piccole vendette poi fatte anche da partigiani e pseudo partigiani, specialmente nella zona
Eh
dell'Emiliano
sì, certo.
Modenese, che poi erano vendette private, erano forme di. E nessuna assunzione di responsabilità statale, istituzionale, collettiva, sono assolutamente d'accordo.
È
E
vero, è vero.
tutto questo si è tradotto anche in mantenere istituzioni, apparati, prefetti, legersi mellis. Abbiamo tenuto lì prefetti, direttori centrali, eccetera, comandanti dell'esercito, carabinieri, assolutamente compromessi col fascismo, invece di fare i repugnisti. E questo ha conseguenze 50 anni dopo, e quindi 70 anni dopo la responsabilità va data a chi tocca. Cioè,
Sì.
Salvini è il prodotto di scelte non fatte dagli anni 50 in poi.
Sì, anche lui adesso è un sintomo che è sostenuto dal fatto appunto che la polizia si è sentita sempre figlia dell'opposizione. Cioè, io veramente di fronte a questa frase sono rimasto, mi è proprio caduta la mandibola, ho detto ma perché? Allora, una cosa che si dice molto spesso, però secondo me non si dice mai abbastanza, è vero che la polizia è sempre stata così, perché tanti dicono, la polizia ha sempre fatto così, guarda la
Sì, è vero.
Diaz,
E noi
guarda la.
purtroppo l'abbiamo accettato.
È vero, e l'abbiamo accettato, e siamo arrivati adesso però a palesarlo in una maniera spudorata, perché io sono convinto, guarda, sono assolutamente convinto che 15 anni fa, 20 anni fa, una frase del genere, anche in uno stato di cose simile a quello in cui sia, non ci sarebbe mai pronunciata. Cioè adesso non c'è più nessun problema, lo si dice, lo si dice. E quindi ci sono dei comportamenti che hanno proprio questa, che hanno, sai, quello che Nietzsche affermava essere il pensiero reattivo, cioè nel senso quando noi reagiamo a uno stato di cose precedente facciamo sempre delle cazzate in mani, e quindi abbiamo una polizia reattiva da questo punto di vista, non solo reazionaria, ma reattiva, cioè che adesso agisce come per ripicca rispetto a un sentimento degli ultimi 30 anni, 40 anni, sentimento che è stato tranquillamente avallato. E di nuovo, il mancato processo al fascismo è stato una delle cose più italiane del mondo. Cioè, il voler dire, il voler affrettare la pacificazione con se stessi, come se ci fossimo autoperdonati. Ma sì, va bene, da quel cattolicissimo sentimento del dire quando vado a confessarmi dal prete mi si scusa tutto, ok? Ed è veramente devastante questa cosa. E io sono molto preoccupato perché vedo... Vedo da un lato questo elemento reazionario, dall'altra parte sai di cosa mi rendo conto? E mi ricollego a un discorso che abbiamo fatto qualche puntata fa, che l'arma che viene utilizzata da chi vuole manifestare è l'ironia. Cioè nel senso, c'è stato un tizio che ha messo uno striscione fuori da casa propria qualche giorno dopo rispetto all'episodio dei Vigili del Fuoco che tiravano via da Brembate la frase, ha scritto portate una scala bella lunga perché io sto al quinto piano, ok? Cioè sembra quasi che l'unica arma che abbiamo in mano sia quella del sarcasmo, del prendere in giro Salvini. E io non so quanto questo sia perseguibile, perché in realtà c'è veramente poco da stare.
Ma guarda, tu sai che io sono sempre stato dell'opinione che purtroppo una delle abitudini peggiori degli italiani sia quella di trasformare i problemi seri in sarcasmo, battuta, eccetera. Perché? Perché ne toglie la valenza politica. Perché tu pensi, avendo fatto la battuta, avendolo preso in giro, che la casa sia chiusa, hai vinto tu la gara delle battute del bar. Invece non è vero. Non è vero, perché la legge rimane, perché il provvedimento rimane, perché la Digos, che è pazzesco, cioè leggo ulteriore notizia, la Digos che indaga per diffamazione dopo averla ingiunto di ritirarlo. Ma pensa a te se è possibile che 8 poliziotti si presentino a casa dicendo che devi ritirare dal tuo balcone privato uno stendardo dove c'è scritto Salvini, amico dei mafiosi, nemico dei poveri. La signora esprime la sua opinione, ma porca mastea.
Porca mastea.
È indagata per diffamazione, ma cioè, non è più cioè, ma si rendono conto. Ecco, è inutile fare il sarcasmo su quella roba lì. Su quella roba lì ci vuole azione politica seria, altro che sarcasmo. Perché il sarcasmo, l'unica roba che fa è ti consola al bar e permetterà agli agenti di polizia e a chi vuole fare il regime di continuare a perseguire i dissidenti. Dopodiché, col sarcasmo, la grande maggioranza si sentirà pulita al bar, dirà che era antifascista 20 anni dopo, quando il regime porterà di sa che cosa. Nel frattempo, una piccola minoranza finirà in galera, pestata, magari ammazzata. Ho capito che dire usare questi termini adesso sembra esagerato, Boldrini impazzito, ma siamo matti. Beh, insomma, allora successe, adesso non succederà nella stessa maniera? Non lo so. Se guardo quello che succede in Turchia, se guardo quello che succede in Russia, se guardo quello che succede anche in Ungheria e penso al modello politico e alle persone a cui si ispira, a Salvini e soci, non mi sorprenderei da fra 5 anni o fra 3 di cominciare a vedere la gente menata perché dissente dal padrone del paese. Se la gioventù italiana vuole vivere in quel paese, non ha che continuare a far battute. Io sulle battute, guarda, non ne posso più, lo so che su questo forse tu dissenti da me, ma io credo che la battuta, il sarcasmo su questi temi sia deleterio.
No, io credo che il sarcasmo dovrebbe essere affiancato, cioè quello che mi preoccupa, sai cos'è? Perché anch'io le mie battute le faccio, cioè nel senso, io credo non sono un sostenitore della commedia all'italiana, ok? Quindi della commedia che trasforma tutto in commedia, sono un sostenitore dell'atto satirico. L'atto satirico è quello che invece crea fastidio, quello che mette in difficoltà. Voglio dire, ci sono degli atti che negli ultimi mesi hanno mostrato Salvini incazzarsi molto. Secondo me il farlo incazzare con la satira può essere una strada che però deve essere affiancata da altro, cioè nel senso se da un lato tu hai il sarcasmo, l'ironia, la satira e dall'altra la proposta politica è quel manifesto di merda del PD che dice di fatto dice le stesse cose il Movimento 5 Stelle, le stesse cose della Lega.
Dovremmo parlarne, di sicuro ne parlerò in altre cose, pazzesco, cioè il PD si conferma quello che vado a teorizzare, cioè loro sono la versione rossa.
Madonna santa, ma l'hai visto?
Della stessa merda.
Ma l'hai visto cosa hanno? Cioè hanno pubblicato roba che dici, ma
cioè, allora la lista della spesa dei sogni per prendere una cosa vergognosa.
È una roba, io quando l'ho visto ho detto vabbè, cioè allora veramente siamo è ovvio che non fanno opposizione, perché di fatto la Lega e il Movimento 5 Stelle stanno portando avanti le stesse politiche che vogliono loro, quindi a questo punto alleatevi, facciamo il partito unico degli stronzi e siamo a posto. E però,
ma magari lo facessero almeno quel piccolo, tu sai che io continuo a pensare che ci sia un 10-15% di Italia scusami, che ha voglia di lavorare e di vivere nel mondo e non di rinchiudersi in una follia, almeno quel 10-15% smetterà di finire le ambiguità, perché oggi continua l'ambiguità renziana, l'ambiguità calendiana, no? Cioè Calenda, mi spiace dirlo, è lì a fare anche lui le battute, a fare il fighetto sui social, bravo, ha fatto, ha governato con Renzi senza opporsi ad alcune follie che ci hanno poi regalato costoro, e adesso sta lì a fare l'opposizione dichiarandosi agli europei e oscillando fra populismo becero e le battute sui social. A cosa serve? A cosa serve? Rimango senza parole.
Sì, sì, è vero. Quindi ecco, no, il sarcasmo per me è una cosa che può essere portata avanti, però va affiancata da qualcosa. Il sarcasmo, semplicemente quello, non porta a nulla, anzi, rafforza fortissimamente quello che c'è dall'altra parte. Peraltro, no, vedevo.
L'iniziativa politica, se non c'è iniziativa politica, se non c'è un proposito, se non c'è il coraggio di dire, e poi di fronte a questi atti, ripeto, che anche tu hai denunciato, di sopruso, di autoritarismo, cioè, occorre opporsi, occorre controquerelare, occorre. Manifestare, occorre chiedere, davvero occorre ricorrere a tutti i livelli. Grazie a Dio siamo ancora nella comunità europea, finché ci rimarremo.
Finché ci rimaniamo.
Occorre ricorrere a questi atti di ingiustizia, occorre che le persone si mobilitino, che gli avvocati italiani che credono alla liberal democrazia si mobilitino. Non è più, cioè, questa la situazione che si sta creando è effettivamente una situazione allarmante, io non so che altro dire.
Peraltro, non so se magari io sono un po' più dentro al mondo di social network, quindi forse questa cosa tu non l'hai vista, però una strategia che lui sta, che Salvini sta seguendo, e io sono abbastanza convinto che sia così, e ne ho avuto la riprova questa mattina, sì, è che lui sta rafforzandosi enormemente grazie alla indignazione degli antifa. In che modo? Allora, intanto, non so se l'hai visto quel video orripilante che è il Vinci Salvini, che è la seconda volta che lo fa, quel concorso.
Oh, mamma mia, tremendo, cioè quel livello, ecco, veramente,
quella cosa lì,
movimento delle persone allucinante.
Esatto, ma ha un aspetto veramente interessante da guardare, perché ci mostra come funziona la propaganda ai tempi di internet. Io sono abbastanza convinto, mi piacerebbe avere i dati, ma è palese per come si è diffuso il video, che lui abbia messo un sacco di soldi per sponsorizzare quel video nelle bacheche e nei luoghi dei contestatori. Tu sai che quando fai una campagna pubblicitaria su Facebook puoi targetizzare la gente.
Certo.
Puoi dire, bene, puoi farlo geograficamente, puoi farlo anche tramite gli interessi. E io sono molto convinto, vista la gente che è stata raggiunta da questa campagna.
Circolare nei luoghi dell'estremismo di sinistra per avere, esatto, qualcosa, la reazione isterica.
Per avere la reazione e la controdiffusione e ovviamente il vittimismo, perché lui gioca tantissimo sul vittimismo, guardate i radical chic, quelli che mi dicono eccetera. E stamattina ho avuto una riprova perché ho visto la pubblicazione di un post, praticamente lui adesso c'ha la cosa a Milano in questi giorni, cos'è? È oggi che lui fa il comizio a Milano, non mi ricordo.
Ti ho detto prima, dicevo, vediamo oggi cosa succede.
È proprio oggi.
Questi hanno proprio fatto la dunata, la marcia su Milano, il sovranismo europeo, lui e Le Pen, che in realtà sono gli unici che vanno d'accordo in quel giochetto, per anche ragioni ovvie, anche perché appunto c'è un'affinità storica, lasciamo stare.
E lui ha mandato una mail.
Il petanismo francese,
sì.
Sono gli unici che ci stanno provando in quella maniera, gli altri ovviamente hanno dubbi, perché gli altri sono espressioni di società diverse, reazionarie anch'esse, certo, ma che percepiscono gli italiani in particolare a solo un gradino sopra degli Zingari. Quindi
sì, è vero.
Quello che gli italiani non hanno capito, gli italiani fascistoidi, che viste le figure fatte per quanto riguarda i vostri alleati che vivono al nord delle Alpi e anche a est delle medesime, a nord, voi voi, per ragioni storiche, per come vi siete comportati, siete un gradino sopra dello zingaro.
Esatto, se venite usati come carne da macello, come sempre. E dicevo, ed è arrivato, ho avuto la prova di quello che dicevo prima, perché ho visto che è stata mandata una mail a tutti coloro che negli scorsi mesi hanno aderito a una campagna, non mi ricordo su che sito, c'era una campagna tipo delle dimissioni Salvini, eccetera, eccetera. E quindi
Sì.
a questi, targetizzati geograficamente, quindi a questi di Milano, che hanno aderito a questa campagna, è stata mandata una mail direttamente da un server della Lega. E infatti c'è il mio amico Matteo Flora che sta anche cercando di capire se la cosa è illegale, perché potrebbe essere stato violato e quindi ci sarà un esposto al garante, probabilmente. Però, capito, lui sta facendo campagna, cioè lui sta lanciando messaggi di solidarietà, di propaganda a chi è contro di lui. Uno, credo per quel motto maoista del tanta confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente, che va sempre bene
Certo.
con personaggi del genere, un po' perché io credo che lui abbia capito perfettamente che questa contestazione sarcastica, priva di idee, è la sua più grande forza. E la mancanza di
La
alternative
presa per il
unita,
culo
la
è la
presa per il culo, bravissimo.
trasformazione, quello a cui stiamo assistendo purtroppo è la trasformazione, la lenta costruzione di un regime autoritario in, da un lato, presa in giro, appunto, sarcasmo, e nell'altro nella ripetizione che dicevi tu prima, che alcuni ti hanno dato, si è sempre fatto così. Perché io su questo voglio insistere, capisci? Perché io ritengo che qui ci siano delle responsabilità storiche delle classi dirigenti precedenti. E il fatto che lo Stato sia stato abusato da altri, che gli apparati dello Stato siano stati usati dalla televisione, alla polizia, ai viaggi di Stato, i piccoli e grandi abusi dell'apparato dello Stato, fatte dalle classi dirigenti, in particolare della Seconda Repubblica, ma anche della seconda parte della prima, oggi producono questa cosa qua, perché hanno prodotto l'assuefazione, hanno prodotto la reazione di molti che dicono: beh, l'hanno fatto anche gli altri, lui lo sta
Sì, è
facendo
vero,
solo un po' di più o lo fa per se stesso,
è
capisci?
vero. Però Galileo ci ha insegnato che il piano inclinato, insomma, ha un'accelerazione costante e non c'è nulla da
Sono
fare.
assolutamente d'accordo, e a me fa piacere che anche di solito noi discutiamo di altre cose, che sia tu che io ci prendiamo anche l'impegno di dirle queste cose, e io spero che chi ci ascolta capisca la serietà di tutto questo. Però devo anche dire, proprio sul piano storico, che siamo di fronte a un re d'azione, e chi oggi continua a stare attaccato a PD, Forza Italia, tutto quel mondo, e continua a pensare che non ci sia il caso di fare una serissima autocritica storica di quelle classi dirigenti e di come le elite italiane hanno gestito Stato, si sbaglia di gran lunga. Perché quanto sta avvenendo, questo abuso di potere, niente altro è la conseguenza degli abusi degli apparati dello Stato fatti nei decenni precedenti. E quando penso alla RAI, all'informazione e alle televisioni, è il massimo, no? Perché certo oggi, da quello che sento e vedo, la RAI è praticamente l'istituto luce, cioè fa solo propaganda.
Esattamente, esattamente.
Cioè, però tu capisci che passin passetto la propaganda sono 60 anni che la fanno. Ed è sempre stata peggiore, ha sempre peggiorato. I giornalisti stessi, cioè vedo dei nomi, eviterò adesso di fare di nomi, mi hanno anche chiamato recentemente di nuovo, e di nuovo non ti garantiscono che sarà un dibattito serio, non ti dicono con chi stai, poi guardi chi sono quelli che fanno il programma ed è molto divertente, sono tutti targati politicamente, ma la cosa che trovo più divertente è vedere giornalisti storicamente targati di sinistra, che hanno fatto l'altoparlante della sinistra, Pidina e non solo, lavorare con, tu sai che in queste televisioni televisive c'è la giornalista conduttrice, che è un po' il capo, è vero, però in realtà è la figura pubblica, poi chi pensa, chi costruisce la trasmissione, sono questi che vengono spacciati come costruttori di testi. Cosa sono? Sono delle persone che cercano, persone come me o come te, li invitano, costruiscono una specie di trametta della cosa, no, mettendo insieme queste persone. Ed è divertentissimo vedere che tu hai, non a caso, in queste trasmissioni che poi finiscono a fare propaganda sovranista, quello dietro, quello che sta dietro le quinte, o quella che sta dietro le quinte, che organizza e che invita, guardi i suoi siti social, guardi i suoi blog e scopri che fa il sovranista. Ovviamente una volta faceva l'estremista di sinistra, ma adesso fa il sovranista, fa
Ovvio.
l'anti-euro, fa il razzista, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, uno dietro l'altro.
C'è lo schema proprio. Sì, è vero, è vero. E questo qua è abituato. E poi la conclusione È quella a cui arriviamo molto spesso, cioè nel senso il vero problema è che non c'è una vera alternativa, cioè non c'è stata negli ultimi 20 anni la costruzione di un'alternativa, e ogni volta in cui lo si è cercato di fare comunque non è andata alla grande. Quando mancano le alternative, sì, è questo il risultato.
È drammatico, sì, cioè questa cosa è l'informazione, non ti racconto, quindi ovviamente non c'è indignazione, perché tu hai una maniera di raccontare ciò che avviene che è completamente distorta. È paradossale, io a questo punto devo ringraziare alla fine Forchielli, che mi ha fatto venire voglia di stare su YouTube un anno e mezzo fa,
certo.
Perché non sarei qua, e mi rendo conto che le persone come te, eccetera, cioè, è diventato l'unico strumento alla faccia di chi dice che i social ci fanno diventare scemi, questa possibilità piccola che c'è, no? Di poter dire quello che si pensa. Adesso speriamo non finiscano per... cioè di non finire
esatto. Speriamo che non comincino troppo presto a mettere le mani anche su questi mezzi, perché insomma sarebbe... Non è così peregrina come possibilità, e a quel punto lì io ho già pronto il passaporto.
E questo, guarda, per tornare a quello che voleva essere il tema dell'anno, poi intanto deviamo, ma secondo me ci siamo sempre vicino. Te la butto lì, poi vedi tu, anche perché forse stiamo esagerando col tempo. Io continuo a vedere una grande differenza nella società civile, nella reazione della società civile fra quella italiana e quella, da questo punto di vista, sia statunitense che inglese e un po' anche tedesca. Specialmente negli Stati Uniti, dove è andato al potere, l'unico altro posto dove è andato al potere un analogo, no? del Salvini. La reazione degli apparati dello Stato, che hanno dichiarato platealmente la loro indipendenza, dalla CIA, l'FBI,
sì, è vero.
Noi applichiamo la legge, tu non puoi fare a Twitter rifare la legge, la Costituzione, le sentenze. No, le sentenze si fanno secondo la legge, qualcuno ti daranno ragione, altri danno torto, fine, no? E dell'opinione pubblica è di altra qualità. E questo, nonostante Trump sia rimasto al potere, rimarrà, io temo addirittura che se in campo democratico non la capiscono, a rischio di vincere le elezioni fra un anno e mezzo. In realtà limita enormemente il suo potere di abuso. Mm-hmm.
Sì, sì, cioè, è vero. È controbilanciato. Certo,
i suoi abusi iniziali, era partito a raffica, basta tornare ai primi mesi del 17, sì, del 17. I suoi abusi, quando ha cominciato a trovare una sequenza di tribunali federali, dicevano no, questo è illegale, si è calmato.
Eh sì.
Continuerà a governare, fa le follie che fa sul commercio estero, quello che vuoi tu, però la partenza a razzo iniziale, che era chiaramente autoritaria e abusiva, è stata fermata dalla reazione degli apparati dello Stato e della società civile. Questa riflessione va fatta da noi italiani, va fatta.
La continueremo sicuramente, perché questo è uno dei temi caldi, penso, di questi mesi, insomma. C'è un cambiamento radicale negli ultimi 2-3 mesi rispetto a questi atteggiamenti che deve farci riflettere, assolutamente. Io credo,
sì,
guarda,
sì.
Credo sinceramente che questa mancanza di risposta derivi esattamente da quello che dicevamo prima, cioè nel senso che quel seme del fascismo lì, che non è stato estirpato, non c'è nulla da fare, c'è positivamente e negativamente dall'una e dall'altra parte politica. E infatti da ogni parte arriva soltanto una frase: più Stato, più Stato, più Stato. Quel più Stato è la radice del fascismo, che è sopravvissuta alla morte di Mussolini e che ha continuato a fermentare sotto la superficie della nostra società e che adesso si manifesta in Salvini. E quindi sono pienamente d'accordo sull'autocritica della storia recente, perché altrimenti... Solo che il problema è com'è che arrivi a far fare un'autocritica a un paese che non l'ha fatta neanche dopo la figura di merda esistenziale della Seconda Guerra Mondiale? Come la fai? Il problema è quello.
Figura di merda esistenziale.
Perché non è una figura di merda storica, è proprio è ontologica la figura di merda che ha fatto l'Italia.
il filosofo ci mette un po' di ontologia esistenzialismo.
Per forza, no, cioè, senso è.
Sì, sì, guarda, io infatti è una buona domanda, e la domanda è riusciranno i nostri eroi? Cioè, c'è in Italia, a chi ci ascolta e ci ascolta, è arrivato fin qua, io dico è necessario che ognuno cominci a riflettere sulla storia d'Italia, su cosa vuol dire essere cittadini, su cos'è un apparato dello Stato, su cosa deve fare la polizia, su come rendere la polizia responsabile dei suoi abusi, perché questo è il punto. devo rendere gli apparati dello Stato responsabili dei loro abusi. Come sai, non ti ho raccontato a proposito, ti ricordi quella cosa che tu non ne parliamo, che se no sembra una lamentela?
Ah sì, sì,
è stato il terzo episodio, alle 2:30 mi sono arrivati dei carabinieri. La racconterò in un video a parte, così per fare un po' di ironia. Perché guarda, è la prova appunto che abbiamo uno Stato assolutamente, non lo so come dire, uno sfascio, una cosa ridicola.
È il servilismo dei servitori dello Stato, che non sono più servitori, ma sono servi.
Lo Stato di funzionare, perché questi disgraziati stanotte sono scusati 60.000 volte, di qua e di là, e quando gli ho detto, guarda, io farò un video, un articolo su questa cosa, perché è ridicolo, dice, fa benissimo, faccia. Ha ragione lei, le regole sono sue.
Torna il filosofo, ma la banalità del male dell'Arendt parte proprio da lì. Cioè, nel senso, parte dal momento in cui l'individuo, nel momento in cui riflette, dice, sì, è tutta una cagata. Però poi segue pedissequamente tutte le regole, anche quando le regole sono completamente fuori di testa. Perciò un altro segnale che ci dimostra, insomma, che la svolta autoritaria è un pericolo reale, che non è una cazzata inventata da quattro persone, così, come si suol dire qua in Veneto, imboressà, buttiamo anche la parola in Veneto, e che in realtà c'è, perché questo episodio qua, il poliziotto che nel momento in cui mette giù la divisa ti dice sì, è tutta una cagata, e nel momento in cui ha la divisa dice no, devi obbedire a tutti i costi, è la radice della banalità del male, non c'è nulla da fare. E quindi dobbiamo veramente preoccuparci, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo diffondere, e il lavoro nostro è quello di proporre di riflessioni, analisi e alternative con i mezzi che abbiamo. Il lavoro di chi ci ascolta è quello di diffondere, e magari anche loro cominciare a metterci la faccia.
Di ragionarci, soprattutto di riuscire a capire anche dentro se stessi quanto folle è vivere in un paese del genere.
Sì, assolutamente. Assolutamente. Bisogna cominciare a guardare. Credo che l'esecuzione di Mussolini ci abbia fatto lavare la coscienza storicamente. Adesso il lavoro dell'italiano è quello di guardarsi allo specchio ogni mattina e dire ok, ma dov'è Salvini dentro di me oggi, e cominciare ad agire su se stesso. Sono pienamente d'accordo. Va bene, cosa vuoi, vedremo dove finiremo.
Abbiamo detto quello che possiamo dire, vediamo se nasce da questa traversia storica, che durerà anni. Prepariamoci a una questione di lunga durata, se nascerà un pezzo di Italia civile diversa da chi oggi ha 20, 30 anni o 40, che quindi ha la capacità di ancora il tempo e la capacità di rinnovarsi, di riflettere su che vuol dire essere cittadino in uno stato moderno.
Sì. Vediamo.
Carissimo, grazie mille.
Facciamo del nostro meglio. Grazie, caro mio. Buon fine settimana a tutti voi. Buon weekend. Mi raccomando, diffondete il video, iscrivetevi. Poi Michele sul suo canale nei prossimi giorni racconterà quell'episodio lì, insomma, lo approfondirà se ha catturato la vostra curiosità. E noi ci risentiamo sabato prossimo, ovviamente, con Dufer e Boldrin. E ricordatevi, come sempre, che
non è tutto noia. Salvini ciò che pensa.
E non è niente Salvini ciò che pensa.
Bravissimo, mi sono reso conto dicendolo che ho sbagliato. Rifacciamo.
ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.